secondo me è inutile stare a discutere su quelle che sono le cause del cambiamento climatico. I fenomeni si stanno estremizzando. Nevicherà di meno, la quota delle nevicate salirà di quota di almeno 200-300 metri. E il problema principale è che sopra quelle quote nella realtà andrà a nevicare di più e i fenomeni meteorologici saranno più intensi, quindi venti più violenti, nevicate o precipitazioni liquide più intense.
Avevo detto che di cambiamento climatico non ne capivo molto e quindi ho approfittato delle competenze di Igor Chiambretti per chiedere a lui di spiegarci un po' qualcosa in più su questo argomento e anche sugli altri argomenti che sono emersi durante l'intervista con Matteo e Michela. Quindi vi lascio alla nostra chiacchierata, buon ascolto. Ah, ovviamente questo è sempre La Dinamica, il podcast che racconta gli incidenti in montagna attraverso la voce dei loro protagonisti, e questo è un episodio bonus. È davvero un piacere ospitare per questo episodio bonus il dottor Igor Chiambretti, che ha gentilmente accettato il mio invito per approfondire assieme alcuni degli argomenti che sono emersi durante l'episodio numero 12, quello con protagonisti Matteo e Michela. Quindi benvenuto Igor e grazie per la tua disponibilità.
Grazie a te Fabio per l'invito.
Come con tutti, chiedo anche a te di fare una breve presentazione di te stesso e della tua, in questo caso, della tua esperienza di tipo accademico e di operatore nell'ambito Neve Valanghe, che è quella che un po' ci ha portato a fare questa conversazione, questa chiacchierata di oggi.
Ma intanto parto dalla mia infanzia, perché io fin da bambino, grazie a mio padre, ho iniziato ad andare in montagna. Sono socio CAI dal 1979, sulla foto della tessera sono irriconoscibile. E ho scoperto la montagna a 360 gradi, facendo escursionismo anche di alta quota, un pochino di alpinismo, speleologia. Sci, sono diventato poi istruttore di sci escursionismo del CAI e mi sono avvicinato al tema delle valanghe per due motivi. Il primo accademico, perché nel frattempo mi sono iscritto alla facoltà di geologia seguendo la mia passione dell'infanzia e mi sono specializzato nei flussi gravitativi e nella grande famiglia all'interno della quale cadono anche le valanghe, e l'altro per motivi personali, perché ho perso purtroppo degli amici in un paio di incidenti in valanga e questo mi ha segnato profondamente, mi ha fatto venire la voglia di fare qualcosa per prevenire gli incidenti in valanga, e quindi sono diventato un esperto nazionale valanghe del Servizio Valanghe Italiano del CAI nel 1996 e da allora il mondo delle valanghe non l'ho più lasciato. Poi ho avuto un'occasione di concorrere al concorso nazionale per responsabile tecnico di Aineva, che ho vinto nel 2009, e da allora le valanghe sono diventate il mio lavoro a tempo pieno, H24, 365 giorni all'anno.
Ok, ti chiederei quindi magari, di per chi non lo conoscesse, di spiegare un po' qual è l'attività di Aineva.
Ma Aineva è l'associazione che coordina l'attività dei servizi valanghe delle regioni e delle province autonome dell'arco alpino, e poi c'è anche la regione Marche, quindi sono gli enti che hanno fondato questa associazione. Ci occupiamo di coordinare l'attività di questi uffici, di fare formazione professionale da tantissimi, insomma da 40 anni, e li abbiamo appena festeggiati un mese fa. E poi siamo centro di competenza per il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile sul tema neve valanghe. Abbiamo contribuito come Aineva a fondare l'Unione dei Servizi Valanghe Europei, nella quale anche ho avuto occasione di lavorare per due mandati come coordinatore dei gruppi di lavoro, e attualmente siedo nel Comitato Tecnico Direttivo dei Servizi Valanghe Europei. Okay. Che analogamente ad Aineva, diciamo, coordina le attività dei servizi valanghe in tutta Europa, e poi con rapporti con il Nord America, la Nuova Zelanda, insomma gli altri servizi valanghe in tutto il mondo.
Perfetto, quindi vabbè, potrei riassumere dicendo che è una voce molto qualificata per gli argomenti che andremo ad affrontare in questa chiacchierata insieme. come vabbè, ti avevo già accennato un po', la base di partenza sono gli errori, se vogliamo, che hanno contribuito all'incidente di Matteo e Michela, che ti ho inoltrato così in anteprima, in modo da avere una base comune sulla quale chiacchierare. Quindi, se per te va bene, io comincerei un po' dal primo aspetto che secondo me è emerso da questo incidente e di cui probabilmente ha senso parlare e condividere, che è quello relativo al concetto di prima neve. Cioè, l'incidente è avvenuto a ottobre, dopo praticamente la prima nevicata della stagione, e sappiamo che la prima neve ha comunque, nell'ambito di tutte le varie evoluzioni che ha la neve durante la stagione, alcune peculiarità, di cui ti chiederei così magari di parlare.
Sì, purtroppo diciamo negli ultimi 10-15 anni il numero di incidenti legati appunto alla prima neve, cioè occorsi all'inizio delle stagioni, è andato aumentando notevolmente, un po' per questa moda, questa smania di mettere i piedi sulla neve il più presto possibile, con qualunque mezzo. Il problema principale è che è questa neve che per la prima volta arriva a deporsi sul terreno. Fa fatica ad ancorarsi al substrato sottostante per vari motivi, perché ci possono essere delle forti differenze di temperature tra la temperatura del terreno, del suolo e la temperatura del manto nevoso che si è appena deposto, per il fatto che questa superficie può essere magari impregnata di acqua delle piogge che sono avvenute poco prima delle prime nevicate. E quindi questi fattori contribuiscono de facto a rendere queste prime nevicate sempre decisamente poco stabili. Bisognerebbe avere la pazienza di attendere almeno 3 o 4 giorni perché la nevicata si possa stabilizzare, ma vediamo che purtroppo la gente per quel famoso fattore umano di cui avete già discusso con il mio collega Anselmo Cagnati, la gente non riesce a resistere, non sa trattenersi dal seguire la propria passione.
Sì, in particolare nell'incidente di cui stiamo parlando non abbiamo ovviamente informazioni specifiche, quindi non sappiamo esattamente per quale motivo si è staccata la valanga e di che tipo di valanga si tratta, perché non abbiamo un rilievo, non abbiamo un'analisi approfondita, quindi quello che possiamo fare può essere solo dedurre la cosa. Quello che sicuramente è interessante, sul quale potremmo scendere un attimo in dettaglio, è il fatto della conformazione morfologica della montagna nel punto in cui è avvenuto l'incidente, cioè loro erano all'ingresso, diciamo, di un canale e quindi, come abbiamo anche già detto durante l'episodio, il canale ha delle peculiarità dal punto di vista delle valanghe che in parte abbiamo già accennato, ma ti chiederei comunque ancora di ribadirle magari.
Sì, allora, beh, intanto una premessa doverosa che riguarda sempre tutti gli incidenti che uno analizza è che ovviamente in mancanza di elementi oggettivi di riscontro è sempre molto difficile dare un parere che sia fondato e che soprattutto non avvenga con la logica dell'ex post, cioè dopo che l'evento valanghivo è avvenuto siamo sempre tutti molto bravi a pontificare sulle cause dell'evento. Nella realtà bisogna sempre mettersi nell'ex ante, cioè prima che l'evento avvenga, quali erano gli elementi che le persone che si sono trovate sul luogo a interagire con questo fenomeno avevano per giudicare la situazione. E quindi questo lo ritengo doveroso come aspetto, perché non siamo qua per giudicare la condotta di nessuno. L'aspetto di questo sito intanto è peculiare perché si tratta di una zona di cresta molto, molto estesa, molto ripida, caratterizzata da pendenze decisamente importanti e che guarda i quadranti meridionali. Quindi abbiamo un'esposizione verso sud, il che vuol dire che è un pendio che riceve la radiazione solare, si scalda tanto, soprattutto ancora a inizio stagione, quando ancora la copertura del manto nevoso non è così continua. E l'altro fattore appunto è l'inclinazione. Inclinazione che dobbiamo poi mettere in rapporto col fatto che ci sono queste incisioni, questi canali relativamente stretti che tracciano, che solcano la parete e che sono state il luogo privilegiato di accumulo della nevicata perché quell'episodio di precipitazione, che è stato accompagnato anche da venti moderati e forti, ha deposto dai 50-60 centimetri di neve fresca alle quote superiori ai 1600-1700 metri di quota. Quindi de facto all'interno di quei canali, perché non è l'unico canale che c'è su quella parete, c'erano gli accumuli più rilevanti, mentre probabilmente il resto del versante non era così carico di neve. Questo potrebbe anche essere uno dei fattori che hanno indotto i due a cercare di salire il versante, non rendendosi conto che nella realtà quel poco di neve che c'era era all'interno del canale ed era, costituiva una vera e propria trappola morfologica. L'altro aspetto importante, ed è legato ai canali, è il fatto che sia l'imbocco che lo sbocco del canale sono sempre i punti più critici dal punto di vista della possibilità di innesco del fenomeno valanghivo. Questo perché normalmente in questi punti gli accumuli da vento sono relativamente più sottili rispetto alla parte centrale del canale, dove invece gli accumuli di solito sono più spessi e maggiori. Ci sono molti meno punti di ancoraggio e questo favorisce la capacità di flettersi del deposito da vento una volta che viene sovraccaricato. E questa flessione, e questo è un aspetto che abbiamo scoperto negli ultimi 5-6 anni dal punto di vista della meccanica della neve, la flessione di questo lastrone è proprio il meccanismo attraverso il quale la frattura, una volta che io l'ho innescata in un punto localizzato, è poi capace di propagarsi lungo lo strato fragile al resto del lastrone, provocandone il distacco. Ora, è molto probabile che si trattasse di un lastrone molto soffice, anche se qui siamo nel campo dell'ipotesi, perché per poterlo dire si sarebbero dovute fare delle analisi stratigrafiche o almeno vedere delle foto o un video del sito. Le possibilità di distacco sono possibilmente due, cioè uno provocato, quindi nel momento in cui hai iniziato la salita all'interno del canale hai innescato la frattura si è propagata verso monte e la valanga si è rovesciata addosso a loro. In alternativa, poiché il versante è esposto a sud, l'altra ipotesi, che pare abbastanza concreta visto che poi nella testimonianza si riporta il fatto che siano avvenute anche altre valanghe nel corso della giornata, è che la valanga sia stata spontanea e semplicemente che loro due si siano trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato.
Sì, anche perché, come non è bello citarmi, ma insomma l'avevo detto nell'episodio e tu mi avevi dato conferma nella mail in cui ci siamo scambiati, certo, le opinioni, il canale così verticale consente alla neve anche di scaricarsi man mano da sola durante i vari accumuli.
Sì, di solito sì, cioè quanto più i canali sono ripidi e stretti, quanto è più facile che almeno la porzione centrale del canale sia relativamente stabile. Il primo perché appunto si autopulisce periodicamente con delle valanghe spontanee, addirittura già nel corso della nevicata di solito. E l'altro motivo è che comunque la parte centrale del canale, proprio perché il canale è più stretto, offre molti più ancoraggi e il lastrone, essendo molto corto, è relativamente più rigido come comportamento meccanico e questo fa sì che la frattura abbia più difficoltà a propagarsi, mentre nelle zone al fondo del canale, al piede del canale, diciamo sull'uscita, normalmente sulla falda di detrito che corre alla base della parete ripida o alle testate del canale, quindi all'imbocco del canale dalla zona di cresta, qui di solito il canale tende a svasarsi, a essere più largo, il lastrone pertanto di solito è più sottile, gli ancoraggi sono un po' più distribuiti e un po' più radi e questo permette il doppio effetto, cioè è più facile innescare la valanga in questi punti perché il lastrone è più sottile, più flessibile, lo strato fragile sottostante è un poco più superficiale, quindi più facilmente intercettabile dalla mia azione di sovraccarico e spesso è anche uno strato fragile un pochino più spesso, quindi tendenzialmente questo è un fattore che facilita l'innesco della frattura e poi la propagazione della frattura al resto del deposito.
C'è un'altra cosa però in questo incidente che mi ha colpito molto e ha attirato molto la mia attenzione e credo che sia un argomento giusto da condividere anche questo. alla fine lo scaricamento di neve non avrebbe rappresentato un grosso problema dal punto di vista del travolgimento, cioè la quantità di neve comunque non era molta e non sufficiente appunto da coprire la Michela in particolare, che era rimasta sotto nel canale. Tuttavia quello scaricamento ha fatto sì che lo zaino di Michela sia rotolato fino a raggiungere un salto di roccia e l'abbia fatto, quindi si sia fatto questi 15-20 metri in volo. E l'unica differenza tra lo zaino e Michela è che Michela fortunatamente era ancorata ad un ancoraggio piantato nella neve con un cordino, e quindi lei comunque, pur essendo stata travolta, è rimasta lì. Questo mi porta a chiederti di parlare insieme un attimo di un aspetto che forse è un po' sottovalutato quando si parla di valanghe, di incidenti da valanga, che è quello legato al terreno. Cioè, nel libro di Tremper, che ho anche già consigliato in passato nel podcast, c'è un bellissimo schema tratto da una proposta di Doug Fressler di anni fa, che è una forma di triangolo molto semplice, i cui tre lati sono costituiti dal manto nevoso, dal meteo e dal terreno. Quindi noi ci concentriamo molto spesso sul discorso del manto nevoso e del meteo, che sono due argomenti sicuramente fondamentali, però anche quando facciamo didattica forse tralasciamo un attimo l'aspetto del terreno, che in questo caso, in questo incidente, invece ha dimostrato di essere estremamente importante. Quindi ti chiederei un po' di fare una panoramica su quelle che sono le trappole morfologiche, ovvero quali sono i pericoli rappresentati dal terreno dove una valanga può eventualmente incidere.
Allora, intanto la premessa fondamentale è che i due protagonisti di questo incidente hanno comunque avuto il buon senso, hanno fatto la scelta giusta di dire ci ancoriamo prima di proseguire all'interno del canale. Se così non fosse stato, ahimè, probabilmente non ce l'avrebbe fatta, nel senso che avrebbe seguito lo zaino. Perché il problema principale degli incidenti su pareti così ripide all'interno dei canali, o comunque su pareti estremamente ripide, è che i volumi di neve che si mobilizzano sono sempre molto contenuti. Sostanzialmente potremmo parlare di quello che noi definiamo scaricamenti, una massa di neve relativamente contenuta che si mette in movimento. Ma il problema di questa massa di neve è che normalmente mi urta, spesso mi fa perdere l'equilibrio e poi dopodiché io mi ammazzo per il fatto che rotolo lungo il pendio 45, 50, 55 gradi e vado incontro, intanto vado a sbattere contro gli eventuali ostacoli, le rocce affioranti, subaffioranti, alberi, e peggio ancora magari sotto questo canale c'è poi una piccola falesia, un salto in roccia, e quindi io muoio per le conseguenze della caduta, non tanto per la valanga di per sé. Quindi ancorarsi è sempre una buona strategia prima di dover affrontare dei pendii particolarmente problematici. E come regola generale, la valutazione del terreno, il saper leggere il terreno e il sapersi prefigurare cosa mi potrebbe succedere se io venissi travolto da una valanga o perdessi l'equilibrio su quel terreno in questo momento, è la strada che mi consente di contenere più facilmente il rischio al quale mi sto esponendo. Perché gli altri due lati del triangolo, abbiamo detto, sono il tempo e la nivologia. Allora, la nivologia, per poterla padroneggiare pienamente, devo diventare un nivologo e devo avere anche il tempo di fare le analisi sul terreno. Il che vuol dire che nella maggior parte delle attività sportivo-ricreative, anche se sono un bravo nivologo, io non ho il tempo di mettermi a fare stratigrafie, test di stabilità per decidere se quel pendio lo posso percorrere o meno. La meteorologia è un altro parametro che sì, è molto importante, ma che non è detto che io possa valutare così attentamente, soprattutto quando magari sono in un'escursione di più giorni, un tour di sci alpinismo, un lungo trekking, e non ho più accesso alle informazioni e ai bollettini, e quindi se non sono un bravo meteorologo in grado di farsi le proprie valutazioni guardando cosa sta succedendo, leggendo i valori del barometro, è difficile che io possa valutarlo. Il terreno nella realtà è l'unico elemento sul quale, non dico tutti, ma anche il neofita con un minimo di addestramento nella realtà è in grado di fare delle valutazioni che gli possono consentire delle scelte di autoprotezione.
Sì, ti interrompo solo per far presente un concetto base probabilmente a questo punto, visto l'evoluzione che ha preso la nostra conversazione un po' più sull'avanzato, però ricordiamo qual è il principio base di valutazione del terreno perché non avvenga una valanga.
Il principio base naturalmente è la pendenza, quanto è inclinato il versante. Allora, le valanghe si innescano su un intervallo di pendenze che va da un minimo di 29 gradi ad un massimo di 55-60 gradi. Queste sono le classi di pendenza nelle quali abbiamo attività valanghiva. Poi però ci dobbiamo ricordare che non necessariamente siamo esposti unicamente nelle zone di innesco della valanga, ma noi potremmo essere esposti anche nelle zone di scorrimento o nelle zone di arresto della valanga. E quindi, de facto, se io sto percorrendo un tratto di valle che è praticamente pianeggiante, ma che è attigua e collegata a un pendio molto ripido, magari rischio di vedermi arrivare letteralmente in testa la valanga. Io sono nel piano, ma la valanga, se è sufficientemente grande, è assolutamente in grado di arrivare sul fondo valle e magari persino di risalire negli eventi più estremi il versante opposto anche per 200-300 metri di quota. L'altro aspetto importante è, per esempio, che la maggior parte degli incidenti, soprattutto penso agli incidenti con le ciaspole o gli escursionisti a piedi, è che magari io sto percorrendo una strada forestale a mezza costa e la strada è praticamente pianeggiante, ma nella realtà quello che io devo valutare è la reale pendenza del versante che io sto attraversando con quella strada. E tantissimi incidenti sono avvenuti perché le persone camminavano, si spostavano su questa strada quasi pianeggiante, ma nella realtà quel versante magari era a 40-45 gradi di inclinazione, quindi io innesco al piede la valanga a lastroni e poi tutto mi viene in testa.
Certo, esatto, sì, questa era proprio la base dell'analisi delle valanghe. Però torniamo un po' alle nostre trappole morfologiche. Quindi tu hai correttamente citato quella che abbiamo incontrato in questo episodio, però ce ne sono alcune anche che riguardano, ad esempio, l'ambiente glaciale, il ghiacciaio, quindi il caso, ad esempio, dei crepaci.
Sì, sostanzialmente noi parliamo di trappole morfologiche che sono tutti quei siti intanto dove è più facile innescare il distacco provocato e che sono principalmente tutti i bruschi cambi di pendenza, cioè dove il mio versante bruscamente cambia la sua inclinazione, che sia un versante convesso o un versante concavo, poco importa, ma quelli saranno i punti dove più facilmente il manto nevoso potrà essere innescato dal mio sovraccarico che vado a provocare. Poi parliamo di trappole morfologiche tutte le volte che in qualche maniera la profondità di seppellimento nel deposito della valanga viene aumentata dalla forma di quel pendio e quindi quelle che sono le incisioni dei corsi d'acqua, i piccoli canali, le contropendenze, i crepacci, soprattutto penso per esempio alle crepacciate terminali per chi fa alpinismo d'alta quota, sono i classici posti dove io posso venire trascinato giù anche magari solo da uno scaricamento, infilato all'interno di questa concavità e poi profondamente seppellito dalla neve che mi si accumula sopra. Queste sono le classiche trappole morfologiche che occorrerebbe valutare. Io a lezione spiego sempre che bisogna sempre guardare cosa sta a monte della nostra posizione per capire se da quella posizione più a monte una valanga potrebbe venire giù e travolgerci, e poi anche però chiedersi cosa sta a valle lungo il percorso, perché uno dei fattori che influenzano la sopravvivenza in un incidente in valanga è il fatto che poi una volta che io sono stato travolto dalla valanga e che viaggio, mi sposto con essa, rischio di andare a urtare contro ostacoli che possono essere presenti lungo il percorso, quindi singoli massi, alberi, dove posso andare a sbattere violentemente, quindi provocarmi delle gravi lesioni. O pensiamo per esempio al fatto che nella zona di deposito potrei avere uno specchio lacustre in cui la valanga mi porta dentro e quindi io ho due cause di morte, cioè ho la valanga che mi finisce addosso e mi seppellisce e oltretutto sfondandosi la crosta di ghiaccio che ricopre il lago muoio letteralmente annegato all'interno del lago. Morti del genere ne abbiamo già avuto un certo numero.
Sì, in proposito, in realtà tu mi avevi anche scritto di un'esperienza tua personale, in diretta, però comunque personale, che riguarda le cascate di ghiaccio. Quindi siccome so che questa attività negli ultimi anni sta avendo una discreta evoluzione e con particolare attenzione alla parte giustamente tecnica e di allenamento, sì, forse è il caso di ribadire anche che è comunque un ambiente invernale e molte di queste cascate si trovano sul percorso di valanghe che possono innescarsi dai pendii superiori una volta usciti dalla cascata.
Sì, questo è legato a un episodio in cui ho perso una carissima persona che stava facendo un corso da allieva aspirante guida e arrampicando su una cascata, stava arrampicando da prima un piccolo scaricamento 5 metri per 10, non di più, di uno spessore di 25 centimetri, si è staccato nella parte alta sopra la cascata, praticamente il pendio sovrastante è scesa nell'impluvio, perché le cascate alla fine sono degli imbuti naturali. L'ha strappata dall'ancoraggio, dal primo ancoraggio, ha fatto pendolo sul chiodo sottostante, si è schiantata contro la parete della cascata, l'ha sfondata, si è incastrata dentro. Purtroppo la cascata aveva ancora acqua corrente al suo interno e prima che la guida riuscisse a risalire e a portarle soccorso è morta di ipotermia. Quindi le cascate, fare cascate di ghiaccio è un bellissimo sport, è un'attività affascinante perché sei nel mondo dell'effimero oltretutto, ma bisogna sempre valutare con molta attenzione i pendii che stanno a monte della cascata, perché spesso e volentieri la cascata magari è ancora in ombra, ma la parte alta del pendio magari nelle ore mentre io arrampico va al sole, e questo può essere il grilletto sufficiente a innescare un'attività valanghiva spontanea, anche minimale, ma che comunque verrà convogliata all'interno dell'impluvio e letteralmente ci finirà addosso. Quindi da questo punto di vista è sempre importante cercare di avere dei punti di ancoraggio poco distanziati uno dall'altro quando si arrampica sulla cascata, proprio per evitare di avere questi effetti pendolo che possono essere estremamente pericolosi.
Benissimo, era un altro argomento che effettivamente aveva senso introdurre per chiudere un po' questa parte. E ora verrei all'ultima parte, che è quella nella quale invece io mi sono un po' astenuto da esprimere la mia opinione durante l'intervista con Matteo e Michela, proprio perché è un argomento di cui ammetto di sapere poco, meglio, conosco la problematica, ma non così approfonditamente da poter esprimere una mia opinione. E sto parlando del cambiamento climatico e in particolare degli effetti che questo cambiamento climatico sta avendo sulla neve, in particolare sulle previsioni da parte vostra, da parte di chi deve fare quindi le previsioni dei bollettini, ma anche direttamente su chi poi sulla neve ci va per svolgere la sua attività ludica. E quindi saper valutare i nuovi effetti sulla base di nozioni che magari sono state apprese 15 o 20 anni fa, per essere buoni. Quindi ecco, lascerei a te la parola per affrontare questo argomento, che sicuramente sei più titolato di me per farlo.
Sì, allora la percezione che ha avuto e che ti ha raccontato secondo me è corretta, nel senso che effettivamente negli ultimi 10-15 anni iniziamo a vedere sempre con maggiore frequenza il fatto che il limite delle nevicate si sta alzando di quota in maniera abbastanza sensibile e che si stanno riducendo il numero di episodi di nevicata. Ora però la climatologia ha un problema fondamentale che si fa su una serie storica di almeno 20 anni, 20-30 anni. Quindi nella realtà quello che noi potremmo sostenere che questi cambiamenti climatici stanno avendo un effetto, lo potremmo dire tra 30 anni, quando avremo 30 anni di osservazioni che hanno registrato questi effetti, lo potremmo testimoniare con certezza. Sul tema dei cambiamenti climatici c'è una considerazione più generale. Secondo me è inutile stare a discutere su quelle che sono le cause del cambiamento climatico, qui poi le persone si ancorano alle proprie credenze, alle proprie convinzioni e le posizioni si radicalizzano, non c'è modo di avere un dialogo sensato. Quello che conta però è che ci piaccia o non ci piaccia, dei cambiamenti sono in atto, li stiamo registrando con delle misure che sono degli elementi oggettivi, non possono essere messe in discussione le misure. E la questione è che o noi decidiamo di trovare una soluzione per adattarci a questi cambiamenti climatici o rischiamo di subirli e ahimè, credo che in questo momento li stiamo subendo, abbiamo già visto tanti effetti di cambiamenti climatici, basta vedere già solo con queste prime nevicate in alcuni settori dell'arco alpino abbiamo avuto già dei cicli di attività valanghiva spontanea molto molto importanti e registrati come anomali con grandi valanghe, valanghe molto grandi che sono arrivate anche sul fondovalle, creando soprattutto sul versante nordalpino già una serie di problemi di protezione civile. Quindi dobbiamo farcene una ragione, i cambiamenti climatici sono in atto, che ci piaccia o non ci piaccia, che ci crediamo o non ci crediamo. Sta a noi trovare le soluzioni per cercare di governare questi processi e soprattutto tenere conto che i fenomeni si stanno estremizzando, quindi nevicherà di meno, la quota delle nevicate salirà di quota di almeno 200-300 metri. E il problema principale è che sopra quelle quote nella realtà andrà a nevicare di più e i fenomeni meteorologici saranno più intensi, quindi venti più violenti, nevicate o precipitazioni liquide più intense e quindi con fenomeni che sono A, più difficili da prevedere per noi previsori, B, che possono più facilmente portare effetti al suolo in grado di interagire, di interferire con le nostre attività, quindi minacciandoci letteralmente.
Ok, non volevo chiudere con un tono così drammatico, però purtroppo credo che sia questa
E
la. No,
questa è la realtà dei fatti. Io mi
certo.
sentirei ancora di sottolineare la bontà della tua iniziativa e di sollecitare tutti a non aver timore di raccontare le esperienze che si sono fatte, gli incidenti che si sono subiti. Perché la strada per cercare di ridurre questi eventi è proprio quella di imparare dagli errori degli altri. Aineva da 40 anni gestisce la banca dati incidenti, garantiamo il massimo anonimato a tutte le persone che ci segnalano anche un semplice mancato incidente. Per noi sono una fonte preziosissima di dati che ci aiutano a fare delle previsioni migliori, B, a mettere in piedi delle politiche di prevenzione che siano più efficaci.
Bene, grazie davvero del tuo apprezzamento, è davvero molto importante per me, per il lavoro che facciamo. Una cosa, giusto che hai citato adesso alla fine, mi ha fatto venire in mente un argomento, magari senza arrivarci troppo lunghi, però non vorrei, e non voglio neanche fare troppa polemica, però hai citato l'anonimato per la segnalazione. C'è un legame tra questo e il fatto che in Italia sia previsto il reato penale per il distacco di valanga?
Sì, c'è un legame, nel senso che noi tecnici andiamo un po' contro questa filosofia paternalistica e punitiva che il legislatore stranamente ha sempre voluto avere nei confronti delle valanghe. Stiamo cercando di fare un lavoro anche da questo punto di vista con i giuristi per cercare di convincerli che questa fattispecie di reato si potrebbe affrontare in un'altra maniera, come fanno gli svizzeri, gli austriaci, i francesi, ma è un percorso culturale che richiederà ancora anni e men che meno in questo contesto attuale, credo abbia grandi sponde dal punto di vista del legislatore. Però noi ci teniamo perché come tecnici ci rendiamo conto che la vera prevenzione si può fare solo nel momento in cui c'è la massima cooperazione, c'è lo scambio di informazioni, di esperienze tra le persone. E del resto la storia ce lo insegna. L'aviazione, le grandi industrie a rischio sono riuscite a ridurre il numero di incidenti grazie all'analisi degli incidenti e soprattutto dei cosiddetti near miss, cioè dei mancati incidenti, dai quali hanno tratto buone regole di comportamento per ridurre. Quindi questa è l'unica strada percorribile. vietare non serve assolutamente niente.
Per quello che conta, il mio giudizio, sono perfettamente d'accordo. Sono convinto che sia una strada, appunto, come dici tu, che non porta assolutamente a niente di utile, per tutta la comunità, salvo quelli che si lamentano perché accadono gli incidenti. Purtroppo, come dici tu, non è una
No, è un fenomeno
soluzione.
culturale e infatti la tua iniziativa, secondo me, è una strada da percorrere. Ce ne fossero di persone come te che affrontano il tema degli incidenti con questa modalità, cioè di analizzare in maniera molto semplice, tranquilla, senza voler giudicare l'operato di nessuno, ma è solo per poter condividere l'esperienza e evitare che qualcun altro possa ripetere, simili esperienze.
Bene, perfetto. Grazie mille davvero sia del tempo che ci hai dedicato che di queste ultime parole che mi confortano, se vogliamo,
Grazie, grazie a
nell'idea.
te e grazie agli ascoltatori per la pazienza di sentire i nostri sproloqui.
No, va bene, sicuramente tutto fuorché sproloqui in questo ambito. Va bene, grazie ancora davvero. Buona serata. Ciao.
Ah, grazie.
Probabilmente se è la prima volta che sentite parlare delle trappole morfologiche avrete ancora dei dubbi in merito nonostante l'intervista con Igor Chiambretti. Quindi, come sempre, vi invito a fare un salto anche sul sito del podcast, in particolare questa volta perché lì potrete trovare un articolo nell'area blog in cui ho riportato alcune immagini tratte dal libro di Tremper di cui abbiamo parlato nell'intervista. Come al solito vi invito a seguire la dinamica su Spotify o sull'app che utilizzate normalmente per ascoltare i podcast e a dare un'occhiata magari anche alle pagine social. I link li trovate nelle note di questo episodio bonus. A presto!